come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18:37, i numeri per chiamarci ogni volta, ve li ripeto anche se ormai li avete qui nella testa, ma va bene lo stesso, 800 24 00 24, il numero verde, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, e direi di andare con il TG2.
A Praga i presidenti russo e americano hanno firmato il trattato START 2, che prevede il limite di 1550 testate atomiche per ciascun paese. Obama: adesso il mondo è più sicuro. Il presidente della Camera interviene nel dibattito sulle riforme e dice: per introdurre il semipresidenzialismo alla francese va cambiata la legge elettorale. A Catania una donna di 71 anni è stata uccisa nella sua abitazione. Fermato un giovane sospettato per il delitto. Gli inquirenti dicono aggredita per un rimprovero. Tragica morte per Giancarla Mandelli, moglie del regista Francesco Rosi e sorella della stilista Crizia. Si era assopita con una sigaretta accesa fra le dita.
E andiamo anche con Studio Aperto.
La firma nel castello di Praga. Stati Uniti e Russia hanno siglato il trattato START 2 per la riduzione delle armi nucleari. Obama: una svolta storica, oggi il mondo è più sicuro. Si è affogata nelle acque della Dora Baltica con il figlioletto di 8 anni, tragedia alle porte di Torino. La donna soffriva di depressione, disperato il nonno del bimbo. Perché ha ucciso anche Mattia? Svolta nel delitto di un'anziana di Catania, ha sospettato un giovanissimo, l'avrebbe massacrata col ferro da stiro, forse esasperato dai continui rimproveri. Sesso in classe durante l'ora di lezione, le confessioni del branco di Salò, in esclusiva su Panorama i bigliettini dei ragazzi terribili della seconda C. Notti esagerate tra alcol e droga, domenica sera a Live, la peggio gioventù.
La nuova battaglia culturale di Italo Bocchino, uno dei finiani, chiamiamoli così, uno degli uomini più vicini al presidente della Camera Gianfranco Fini. Abbiamo scoperto oggi, durante la trasmissione di Monica Setta, che il delfino di Gianfranco Fini, scusate il gioco di parole, ha in mente una grandissima battaglia culturale. Sentiamola.
La pillola che cosa fa? Rende ancora più semplice, anche se, perché ti fa pensare che non hai bisogno
che
né dell'anestesia né della salvatoria né dei ferri.
E lo puoi fare in the hospital.
O a casa con l'assistenza. E questo ti può spingere a considerare l'aborto, e questa è la cosa brutta, è la
metodo di contraccezione.
Dopo, un metodo di contraccezione post rapporto. Questo è il problema.
Va bene,
questo
va
è
bene.
Il problema.
Infatti,
questo è il problema culturale che noi ci dobbiamo porre. Noi dobbiamo alzare l'asticella con un percorso culturale che faccia capire che il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
E beh, devo dire che non ci avevo pensato a questa cosa. Me la doveva spiegare bene Italo Bocchino. Il sesso è bello, si può fare, però si può anche non rimanere incinta. Beh, insomma, una trovata geniale.
Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
La voglio risentire perché non ci credo. Rai 2, Monica Setta, Italo Bocchino. Che ci vanno a fare i politici se devono spiegare queste cose? Comunque sì, potrebbe essere anche un insegnamento utile per chi ancora non ne fosse a conoscenza. Italo Bocchino.
Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
Allora a questo punto, se così deve essere, ci becchiamo Livio Fanzaga. Beh, allora meglio Fanzaga.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Almeno su Don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, uno dei nostri preferiti, grandissimo battutista secondo me, eccezionale lettore di rassegna stampa, almeno con Fanzaga non ci possiamo sbagliare. Lui la pensa in un modo chiaro, netto, preciso. La RU486 è come ammazzare qualcuno con la pistola.
Vediamo a questo riguardo, sulla RU486, che praticamente è un aborto, quindi non è che l'aborto chirurgico sia, non sia peccato, e quello chimico della RU486 sia peccato, sono tutti due gravissimi, cioè ammazzare una persona con la pistola, ammazzare con coltello è sempre un ammazzare, quindi sia ben chiaro questo.
Allora, a proposito sempre di questa storia dell'RU486, più discussa in realtà tra i giornalisti che poi problematica nell'applicazione, a proposito di questo abbiamo capito ieri sera a Tetris da Borghezio che quella di Cota e di Zaia era un segnale. A chi? Forse alle gerarchie cattoliche, non lo so, un segnale comunque, anche qui penso sul piano culturale, intende dire Borghezio. Sentiamolo.
No, mi pare assolutamente evidente che questo non è stato uno slogan elettorale, è stata una dichiarazione di principio, in sostanza, un segnale che i due presidenti, i neopresidenti, i neogovernatori hanno voluto dare, secondo me spinti soprattutto da un'esigenza di chiarezza. Io penso che nel nostro paese ci sia bisogno di politici che parlino chiaro.
Quindi simboli chiari e
simboli
posizionamento.
Chiari. Siamo una forza di tradizione e nella coalizione abbiamo specificatamente anche questo ruolo di tenere in vita e in molta evidenza questi principi.
E questo era Borghezio. Andiamo a Cota, giusto appunto, perché vogliamo fare notare una piccola contraddizione. Cota, ospite ieri sera a 8:30, dice: ma io non ho mai sostenuto che le pillole che ci sono arrivate per la Regione Piemonte dovessero rimanere nei magazzini. Sentiamolo.
Quella frase, le pillole resteranno nei magazzini, non l'ho detta io, ma l'ha detta l'intervistatore, cioè Maurizio Belpietro. Io lì, come qui, dico questo. Sono per la vita... Rispetterò la legge, quindi rispetterò assolutamente la legge 190.
E no, caro Cota, è vero, la domanda era di Borghezio, e dunque le pillole resteranno nei magazzini? Ma lui, Cota, non ha risposto come adesso risponde, ha risposto sì, beh certo, mi sa proprio di sì, cioè rimarranno dentro i magazzini.
Io sono per la difesa della vita e penso che la pillola abortiva debba essere somministrata quantomeno in regime di ricovero e che debbano essere affiancate le associazioni pro vita nelle strutture ospedaliere del Piemonte.
Ma quindi quelle pillole che sono già arrivate nei magazzini perché Mercedes-Benz le aveva ordinate rimarranno nei magazzini?
Eh sì. Quali... Per quanto potrò fare io sì.
Per quanto potrò fare, quelle pillole rimarranno nei magazzini. Dunque la frase sarà pure indiretta. Non è completa da parte di Cota, ma è questa: quelle pillole rimarranno nei magazzini. Per quello che mi riguarda, sì, dunque questa frase è stata pronunciata. Caro Cota, questa è la realtà.
Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta. Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
La massima del giorno di Italo Bocchino, roba da matti, oggi Rai 2, 800 24 00 24. Bruno da Matera, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Sì, dica.
Senta, no, io volevo intervenire sul problema delle riforme che in questi giorni stanno facendo un gran battage su tutti i giornali. Anche oggi il Presidente della Camera è intervenuto su questo discorso del semipresidenzialismo dicendo che una delle cose più importanti da fare è proprio quello di cambiare la legge elettorale.
Sì.
Ma su questo pare che...
No, non ha detto questo, mi scusi se la correggo. Il Presidente della Camera Fini ha detto se si vuole cambiare il sistema... di governo, cioè se si vuole passare al semipresidenzialismo bisogna cambiare anche la riforma elettorale. Guardi, francamente io non so di cosa stanno parlando. Il sistema, tra l'altro, dal punto di vista politico è abbastanza stabile, c'è una maggioranza con 100 parlamentari di
sì,
di margine,
non c'è un tavolo di trattativa sulla, cioè, non più che un tavolo di trattativa, un tavolo o comunque proprio una sessione parlamentare su questo discorso delle riforme.
Sì, ma facessero una sessione parlamentare, tanto
giornali, però nel concreto non si scende mai, non si fanno proposte concrete, nonostante questo problema delle riforme istituzionali è già sul tappeto già da diversi anni. Per cui i signori politici devono essere un tantino più concreti e, come dice, aprire una sessione parlamentare in cui si va a discutere nel merito di quali riforme si vogliono.
Guardi, io ci sono delle parole che eliminerei dal gergo, dal lessico politico. Una cosa è apriamo una sessione parlamentare, che è come dire facciamo una nuova bicamerale, l'altra è la bozza, che sia violante o che sia un altro tipo di bozza, e l'altra cosa è la cabina di regia. Si discute molto in quest'ora sulla cabina di regia. Lei si rende conto della follia di quanto possa interessare agli italiani la cabina di regia della Lega oppure del PDL o di non so chi. Cose che non stanno né in cielo né in terra. La ringrazio, Bruno. Andiamo a Pavia. Mauro.
Sì, buonasera.
Buonasera, dica.
Volevo fare un intervento sulla RU486. Sto prendo spunto, non tanto, vabbè, non volevo farlo tanto sull'intervento di Bocchino, però proprio sull'utilizzo di questa pillola, insomma.
Che c'è da dire?
Ma io sono molto, premesso che sono cattolico, questo vorrei sì. Togliere questa cosa, però essere cattolici non vuol dire per forza di cose e essere d'accordo sempre e comunque, no?
Con chi? Con il Vaticano, dice lei.
E quindi.
No, anche perché ci sono un sacco di cattolici, tra cui anche la stessa persona che ha praticato, diciamo, ufficialmente il primo aborto con la pillola, che si è dichiarata cattolica, eccetera.
Non lo sapevo, ecco, quindi per dire, ti confermo, meglio così, diciamo.
A parte questo, cosa ci vuole dire sulla pillola?
Io, diciamo, sono critico sull'intervento, anche fatto in campagna elettorale, molto chiaro, da parte della Chiesa, in questo senso, sia per il merito che per il metodo, cioè il fatto che si sia fatto l'intervento in campagna elettorale su una cosa come questa, alla faccia del fatto che si tiene fuori da queste cose, no? Le dichiarazioni sono queste, ma poi di fatto si interviene e come a gamba tesa. E mi sembra un po' che sia un po' un ritorno a una forse esagero dicendo oscurantismo, però una cosa del genere mi sembra, lo dimostra il fatto che Bocchino faccia un intervento anche un po' comico, come ha detto lei, vuol dire che forse le argomentazioni proprio forti non ci sono dietro, mi sembrava una spinta verso una modernizzazione del paese, effettivamente laica, quella di poter utilizzare o no.
Ma guardi, Mauro, non ci sono di questi problemi, perché poi alla fine sono solamente così delle schermaglie politiche che non portano assolutamente a nulla. Non mi sembra che in queste regioni, nelle regioni governate dalla Lega, i primi passi siano stati di limitare poi nel concreto la diffusione di questa pillola. Adesso vedremo cosa succederà sia in Veneto che in Piemonte. Mi sembrano, come al solito, delle chiacchiere, oppure, come dice Borghezio, dei segnali che vogliono essere lanciati chissà a chi, che poi non hanno conseguenze pratiche. Dove andiamo? Alberto da Milano, buonasera.
Buonasera. Io volevo intervenire in merito al fatto Zaia, se così lo si può chiamare, perché io sono leghista.
Che ha fatto Zaia oggi?
Ha detto una cosa che secondo me è errata al di là dell'ambito politico, per quello che mi riguarda è assolutamente il fatto che deve fermare le pillole nella sua regione.
Sì, ma questo l'ha detto 10 giorni fa, quando è stato eletto, 2 giorni dopo. Sì.
Per quello che mi riguarda è assolutamente sbagliato parlare di politica per una cosa che è totalmente al di fuori della politica, per quello che mi riguarda.
No, totalmente al di fuori della politica no, la politica decide anche su queste cose qui. Per
certo,
carità.
Ma una volta che è stato deciso che la pillola deve essere venduta...
Sì. Soprattutto una volta che è stato deciso che l'aborto è legale, diciamo. Poi va da sé anche la pillola.
Una volta che per me è deciso, deve essere deciso e deve essere uguale per tutti, al di fuori dell'ambito politico.
Sì, ma la politica fa parte della vita quotidiana di ognuno di noi, tutto è politica, per cui anche la discussione su queste cose è politica. I governatori possono intervenire tranquillamente anche sul modo di distribuzione della pillola, anche su limitazioni o meno. Bisognerebbe dirlo in campagna elettorale, naturalmente, però.
Ma sicuro, però per quello che mi riguarda è un enorme errore.
La politica non decide su queste cose, però su che cosa deve decidere? Può decidere anche su queste cose qui.
È una decisione locale. Cioè, perché una regione governata dal PDL piuttosto che dal PD deve utilizzare in modo diverso la pillola rispetto a, un, a una regione governata dalla
magari
Lega.
Cota e Zaia immaginano un federalismo che si spinga fino a decidere sulle cose sanitarie in maniera diversa da regione a regione. La ringrazio, quello... la ringrazio 800 24 00 24. Voglio leggervi il piccolo corsivo che ci dedica oggi il quotidiano Il Fatto. Perché ve lo voglio leggere? Perché poi lo capirete da soli se ci avete seguito nei giorni scorsi a proposito della vicenda lanciata da Filippo Facci su Libero. Questo corsivo intitolato Bufale e zanzare in carriera in realtà è una bufala totale, cioè è pieno di falsità assolute, ma delle tali falsità che non riesco a capire come è stato possibile scriverlo. Soprattutto dopo l'intervento ieri sera di un giornalista del Fatto in questa trasmissione. Vabbè, comunque, insomma, succede. Seguiamo con trepidazione l'ascesa professionale di Giuseppe Cruciani, conduttore della Zanzara Radio 24, e comprendiamo il suo sogno nel cassetto: approdare a Mediaset e magari un giorno prendere il posto di Emilio Fede. Questo sarebbe il mio sogno, eh? Le zanzare si sa scalpitano e nessun traguardo appare loro irrealizzabile. Beata gioventù. Un consiglio tuttavia sentiamo di rivolgere a Cruciani: se vorrà un dì essere come Emilio Fede o Barbara D'Urso, eviti di accompagnarsi a stravaganti personaggi che spacciano per clamorosi scoop autentiche bufale. Martedì, per esempio, la Zanzara ha dato ampio spazio a un sedicente giornalista di Libero, che poi sarebbe Facci, che non è un sedicente, comunque, beh, questa è ironia. Ironia del Fatto Quotidiano. E alla sua clamorosa rivelazione, Il Fatto sostiene di non ricevere alcun finanziamento pubblico e invece beneficia di sgravi sugli abbonamenti postali. Caspiterina, è come se, poniamo, per il fatto di usufruire degli sgravi IRPEF di un contribuente, si dicesse che si fa finanziare dallo Stato. Cruciani ha fatto di peggio, non interpellando nessuno del Fatto, ma limitandosi a leggiucchiare la nota pubblicata su questo giornale domenica scorsa. No, caro Cruciani, così non si diventa Fede, al massimo Facci. A parte il fatto che non è disdicevole diventare Facci, almeno io non lo considero tale, non è vero che non è stato interpellato nessuno del Fatto e soprattutto non abbiamo leggiucchiato la nota pubblicata, l'ho letta in maniera piuttosto chiara un paio di volte. Dove andiamo? Andrea da Padova, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Allora, io volevo proporre una lettura, la mia interpretazione del massiccio astensionismo. Io sono un astenuto di questa tornata perché non mi ha convinto nessuno.
Mi dica, è un discorso un po' vecchiotto, però va bene lo stesso, Andrea. Lei si è astenuto, certo, e ci vuole spiegare perché si è astenuto. D'accordo.
Ci sono due ragioni sostanziali. Una da parte della sinistra che secondo me non riesce a raccogliere queste persone incerte con un progetto nuovo, con un'idea concreta, e secondo me Bersani ha perso un'opportunità con la banalissima storia delle liste non pervenute in Lazio e in Lombardia, dove avrebbe dovuto prendere un atteggiamento più commerciale, secondo me. Ecco, quindi a loro manca questa
Va bene,
cosa
poi,
che invece,
poi...
dall'altra parte invece è voluto questo muro contro muro da parte del centrodestra, e direi che tutto questo sta radicalizzando queste posizioni a tutto vantaggio di Berlusconi, e dal resto i risultati.
Va bene, lei dice tutto questo produce astensionismo. Ne riparleremo dopo il giornale radio, Andrea, non abbiamo tempo adesso. 800 24 00 24. Eccoci qui, 19:17, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, e andiamo con il TG3.
Conti pubblici, mancano quasi 5 miliardi verso una manovra correttiva a giugno per le spese correnti. Il dibattito sulle riforme, il PDL dice no a una nuova legge elettorale, ma Fini avverte, bisogna cambiarla se vogliamo un sistema francese. Sindaci lombardi in piazza, anche quelli della Lega. Troppi tagli, serve un sistema più equo, per protesta restituite le fasce tricolori. Firmato a Praga lo storico trattato tra Stati Uniti e Russia per ridurre gli arsenali nucleari. Obama, il mondo è più sicuro. Stefano Cucchi poteva essere salvato, è morto per negligenza ed omissione nelle cure, lo dicono i medici legali. Muore in ospedale dopo un cesareo in una clinica romana, indagata equip medica, forse recisa l'arteria uterina. Se ne va nei paesi dell'est la Bialetti, regina delle caffettiere, marchio storico del Made in Italy, a rischio 120 posti di lavoro.
Sky TG24.
Conti pubblici, spunta un buco da 4-5 miliardi verso una manovra correttiva.
La rivolta dei sindaci lombardi in 500 in piazza a Milano contro i tagli.
Calano i redditi delle famiglie italiane, mai così male dagli anni 90.
Fini chiede una nuova legge elettorale, Alfano frena sulla riforma della giustizia.
A Praga storica firma di Obama e Medvedev sul disarmo nucleare.
Rivolta in Kirghizistan, il presidente Bakiev non lascia accusa golpe straniero.
Caso Cucchi, i medici legali rivelano morto perché non è stato curato.
Stop di Banca Italia alle carte American Express, violata la normativa sul riciclaggio.
Calciopoli, secondo atto tra intercettazioni e rivendicazioni, il caso arriva in FIGC.
Giornata di relax in Toscana per Berlusconi, pensa all'acquisto di una tenuta di 1000 ettari.
Partiamo di nuovo con la nuova battaglia culturale di Italo Bocchino. Sesso sì, ma senza rimanere incinta.
La pillola che cosa fa? Rende ancora più semplice, anche se, perché ti fa pensare che non hai bisogno
che
né dell'anestesia né della salvatoria né dei ferri.
E lo puoi fare in the hospital.
O a casa con l'assistenza. E questo ti può spingere a considerare l'aborto, e questa è la cosa brutta, la
metodo di contraccezione.
Dopo, un metodo di contraccezione post rapporto. Questo è il problema. Questo è il problema culturale che noi ci dobbiamo porre. Noi dobbiamo alzare l'asticella con un percorso culturale che faccia capire che il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
E se non avete capito ve lo faccio risentire, lo so, magari sarà noioso, ma sono rimasto particolarmente colpito. Sentite ancora.
Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
Qualcuno di voi si sarà chiesto, al di là di queste cose, cosa faceva l'altra sera il figlio di Umberto Bossi al vertice ad Arcole, dove si è disegnata la nuova costituzione del paese, probabilmente, così almeno dicono. E allora ce lo spiega Roberto Cote, il nuovo presidente del Piemonte, il quale dice, Bossi è un esperto, Renzo Bossi è soprattutto un esperto di sport.
Forse ha detto anche lui qualcosa, come abbiamo detto anche noi qualcosa, abbiamo espresso delle idee, sì certo, perché ce l'ha la parola e dice anche delle cose abbastanza interessanti, direi.
Per esempio?
Dipende dagli argomenti, lui si occupa di sport, per esempio ha delle idee sullo sport, su come promuovere lo sport di base. Penso che la regione abbia delle competenze, anzi ha delle competenze molto importanti sullo sport. Ma poi è stata anche una conversazione amichevole.
Non so, probabilmente Renzo Bossi avrà cercato di convincere Berlusconi nell'organizzazione di questa grande partita. La grande partita che vuole organizzare Renzo Bossi, ce lo ha confidato qui ai microfoni di Radio 24 poco dopo le elezioni, pochi giorni dopo le elezioni che l'hanno visto trionfatore a Brescia con 12.000 preferenze. Cosa ci disse all'epoca Renzo Bossi? Che insomma il suo sogno è quello di organizzare una partita tra la Padania e l'Italia.
Ma per adesso abbiamo vinto due volte il campionato del mondo, una volta in Lapponia e una volta da noi. Poi io, come ho già detto, sfiderò il CT della nazionale italiana a fare una sfida Padania-Italia-San Siro, perché no? Ma io la farei anche, so se il CT della nazionale accetterà l'invito di fare questa sfida, ma io lo farei a San Siro, visto che è il nostro stadio simbolo.
Certo, qualche problema ci potrebbe essere, perché insomma non è che lui, l'Italia, lui non è che piaccia moltissimo, l'Italia del calcio, la nazionale. Lei tifa per l'Italia, mondiale, tiferà o no?
Io onestamente non so neanche qualificazione o qualificazione, perché non seguo. Non ho mai guardato i campionati del mondo, dico la verità.
A Renzo Bossi e la passione per la politica.
Io in questo momento faccio l'università di economia e quindi vado avanti a studiare. In questo momento non è tanto un lavoro la politica, è una passione che ho vissuto in casa, sì, e che voglio portare avanti. C'è un progetto che la Lega ha iniziato 30 anni fa che oggi pian piano va portato avanti, e anche dalla regione oggi voglio portarlo avanti.
Allora, molti di voi ci chiedono che fine ha fatto Renato Brunetta, perché a qualcuno mancano le sue uscite, effettivamente anche a noi manca del materiale così da mandare in onda. E effettivamente l'ultima uscita pubblica di Brunetta è stata questa, pochi istanti dopo i risultati disastrosi di Venezia.
Qui a Venezia abbiamo recuperato 15 punti di percentuale rispetto a pochi mesi fa, alle elezioni provinciali di pochi mesi fa, quindi la sfida era veramente difficile, si poteva anche vincere, purtroppo c'è stata una sorpresa, PDL è andato bene, la lista Brunetta è andata bene, le liste collegate sono andate bene, c'è stato un crollo della Lega, vale a dire lo stesso giorno in cui Zai ha preso il 19% a Venezia, per la mia candidatura si è espresso solo l'11% dei leghisti, che non hanno votato neanche il loro partito.
E questo era Brunetta, 800 24 00 24 per chiamarci. Due paroline su quello che sta uscendo fuori nel mondo del calcio, la cosiddetta Tangentopoli, anzi Calciopoli 2. Vi faccio ascoltare un audio perché, insomma, io insieme ad altri, Gian Piero Mughini, siamo sempre stati sostenitori del fatto che Calciopoli 1 fosse un'assoluta bufala, e devo dire che le intercettazioni, le telefonate di questi giorni danno un certo sollievo, eh? Una di queste, per esempio, ve la facciamo riascoltare, quella tra Moratti e l'ex designatore Bergamo.
Pronto?
Presidente Moratti?
Chi parla?
Buonasera, sono Bergamo.
Oh, come sta?
Mamma mia, presidente, due chili meno. Io oggi mi sono sentito con Facchetti, presidente, sì, perché proprio per confermare anche questo clima di, diciamo, di cordialità, che naturalmente è una cosa che sappiamo io e lei, non... però il gruppo ha molto apprezzato il lavoro che noi abbiamo fatto nei confronti di Gabriele Palanca, e allora ho pensato così, ho detto: ma il Milan tanto è una squadra che sta andando, voi è un momento in cui sto veramente cercando in tutte le maniere di creare quella simpatia che c'è sempre stata, mi creda. Però i risultati prima magari non venivano, chi lo sa come mai, e quindi mi sto sforzando proprio al massimo per avere soddisfazione.
La ringrazio, ma se c'è bisogno, mercoledì sono giù anch'io
e vediamo di fare questa serie di 10 partite utili, perché ce l'ha promesso.
E poi Facchetti Mazzei era il designatore dei guardaline. Facchetti, come sapete, ormai scomparso, era credo il presidente o vicepresidente dell'Inter. Sentite.
Pronto?
Oh, scusa, ma sono in macchina perché vado a Coverciano, allora...
Stai andando a Coverciano?
Sì, perché mi trovo fra mezz'oretta in Bergomi.
Scegli bene per domenica sera.
Numero uno e numero due.
Chi è?
Penso a suo punto, da quello che è i Val di Pisacreta, sono il numero uno e il numero due.
Sì, certo. Il numero uno degli arbitri.
Oggi Aldo Grasso sul Corriere della Sera, commentando la sentenza di condanna nei confronti della Juve, il presidente della Corte federale Sandulli usò parole molto importanti. Nella nostra sentenza evidenziamo soprattutto cattive abitudini, mica illeciti classici. Si doveva far capire che quello che c'era nelle intercettazioni non si fa. È stata una condanna etica. Dalle nuove intercettazioni, scrive ancora Grasso, si evince che la cattiva abitudine di parlare con gli arbitri non era un'esclusiva bianconera. Basta sentire il tono mellifluo, confidenziale, connivente di Paolo Bergamo con Leonardo Meani per rendersi conto che le partite avevano spiacevoli retroscena. La Juve però avrebbe parlato più di altri, cercando di influenzare le partite, tant'è vero che la dirigenza patteggiò pubblicamente la sua condanna. La mia domanda è, dice Grasso, lo scopo delle telefonate degli altri tesserati era diverso? Parlavano di belle donne, di vestiti e di auto? Non so se i presidenti di Atalanta, Siena, Udinese o di qualche altra squadra minore avessero l'abitudine di chiamare Bergamo. Se sì, allora dobbiamo prenderne atto con molta preoccupazione delle diffuse e cattive abitudini. Se no, la condanna etica e indulgente nei confronti di qualcuno e la Juve, perché la giustizia non abbia due pesi e due misure, fa bene a chiedere parità di trattamento per tutti.
Ma noi abbiamo proprio messo qualcosa nero su bianco per avere uno schema di lavoro, ma siamo aperti a qualunque soluzione. Noi abbiamo suggerito l'ipotesi francese perché ci sembra quella meglio calabile nel contesto italiano.
Ecco, una volta non era sempre così, la Lega, in particolare il suo leader Umberto Bossi.
Ai cittadini un ampliamento della loro partecipazione alla democrazia, con la possibilità di scegliere, ora che possono scegliere il sindaco, il presidente della regione, anche il presidente della Repubblica.
Questo è uno schema di lavoro su cui costruiremo con gli alleati e poi col confronto con l'opposizione la proposta che porteremo in Parlamento. Ma ovviamente va a intervenire su quelle cose che tutti ci chiedono da tempo, ovvero la riduzione del numero dei parlamentari.
La Lega è il motore delle riforme, l'ho sempre stato. Ci deve essere la disponibilità anche dell'opposizione. Io ho detto che l'opposizione, in particolare il Partito Democratico.
La bozza, il semipresidenzialismo. E poi avete sentito la cabina di regia o motore delle riforme. Abolire queste parole, non le voglio più sentire. 800 24 0024, ascoltatori, andiamo a Varese. Giorgio, buonasera.
Buonasera, il
Dica.
Suo parere, pronto?
Sì, prego.
Il suo parere su questo fatto, tutti i talk show politici mandano in onda dei sondaggi e li prendono il cartello 1, 10 o 69. Io volevo solo dire che siccome vengono fatti con i soldi degli italiani, dovrebbe essere doveroso avere la possibilità di vedere il questionario al 100%, ma in modo tale...
Scusi un attimo, Giorgio, abbia pazienza. Lei a quale trasmissione fa riferimento? Perché coi soldi degli italiani saranno i sondaggi della RAI, immagino, no?
No, i sondaggi della RAI.
Ma lei poi cosa dice? Sondaggi di che tipo? I sondaggi delle trasmissioni?
Sondaggi che ad esempio Santoro utilizza per mandare in onda, facendo vedere il cartello 1, 10 o quello che vuole.
Insomma, guardi, ogni riferimento, ogni sondaggio ormai è obbligatorio. Se uno vuole andare a vedere il campione, eccetera, eccetera, è obbligatorio, diciamo, pubblicare. Naturalmente, nel caso delle trasmissioni televisive, è messa una scritta in basso e poi successivamente ci sarà un rimando al sito. Adesso non so dove esattamente. Per cui...
Benissimo, cosa che io ho fatto per 4 volte ad anno zero, mandando una mail, lei ha ricevuto risposta. Nessuno, provi a farla fare da qualcheduno.
Va bene, Giorgio, mi sembra francamente un non problema, scusi se glielo dico. Cioè, adesso lei si è fissato con i sondaggi di anno zero, io non so nemmeno che facevano i sondaggi di anno zero, può darsi pure che ci sia qualche sondaggio qua e là, preso chissà dove, non lo so, tutto sarà fatto a norma di legge, che vuole che le dica, Giorgio? Non lo so, mi sembra francamente un problema minore o no?
No, perché
non è un problema minore.
Delle domande che si estraggono dal questionario, dal campione, uno può far apparire una posizione a favore o contro un certo ragionamento. Che
no, ma certo, anche i sondaggi possono essere manipolati, non c'è dubbio, Giorgio.
Su questo dovrebbe essere, come fa lei, il fatto, il commento per il fatto su un questionario, io lo voglio vedere tutto.
D'accordo, Giorgio, comunque ripeto, non lo so, non mi sono occupato di come vengono fatti i sondaggi durante le trasmissioni televisive. Francamente non ho tempo per occuparmene, è probabile che alcune domande vengano magari un po' cambiate, non lo so, francamente non lo so. La ringrazio di questa provocazione. Massimo da Roma.
Senta, volevo tornare sulla questione della pillola con quel numero, insomma quella del giorno dopo, diciamo.
RU486, sì, capisco. Perfetto, capisco che non è la pillola del giorno dopo, peraltro, questa è la pillola abortiva, la RU486,
sì,
la pillola del giorno dopo è un'altra cosa, insomma.
Perfetto, comunque di quella pillola.
No, perfetto, no, perché insomma le cose sono abbastanza diverse.
Sì, no, per fare questa considerazione, che mi sembra che con questa pillola abortiva o con quella del giorno dopo, se sono cose diverse, si tende a ridurre sempre di più la responsabilità di una persona. Le faccio un esempio: io adesso sto viaggiando, mi hanno detto di fermarmi, sì. E qualunque cosa faccio, non so, se passo col rosso mi distraggo un attimo, provo un incidente, la responsabilità è tutta la mia, ovviamente. Non vedo perché in un'altra circostanza della vita uno riesce a essere deresponsabilizzato, semplicemente si presenta il giorno dopo, qualche giorno dopo, si prende la pillolina e tutto quello che ha fatto viene cancellato.
No, mi scusi Massimo, guardi che lei è mal informato sulla pillola RU486. Io non sarò il professor Flaminio, non sarò un ginecologo, però le assicuro che non è proprio come ce la sta descrivendo lei la situazione. Cioè, non è che prendere la pillola e abortire sia una passeggiata. È stato descritto ampiamente, più volte in questi giorni. Lei magari non ascolta la televisione, legge i giornali, per carità, non è obbligatorio. Che non è un aborto così semplice come potrebbe apparire, dunque non è una via più una scorciatoia, diciamo, non c'è l'intervento chirurgico, però ci sono una serie di passaggi, il ricovero, 3 giorni, insomma, in alcuni casi ci possono essere anche delle ripercussioni sul fisico, dal punto di vista psicologico è comunque qualcosa di duro, per cui le cose non sono come lei le descrive, così semplici, come così facile prendere la pillolina e passa la paura e si abortisce. Non è così.
È una come, scusi? Che una fa, è sempre comunque un modo per risolvere, traumatico o meno.
Certo, come l'aborto chirurgico, ma lei sta mettendo in discussione l'aborto, questo è un altro discorso. Se lei vuole mettere in discussione l'aborto, d'accordo, però...
Infatti non credo che sia vietato.
No, assolutamente no, si figuri, però basta essere chiari, non è questione di pillola o di intervento chirurgico.
È un ulteriore elemento che favorisce la possibilità di essere deresponsabilizzati dall'azione umana. Io quando faccio una cosa sono assolutamente responsabile di quello che faccio, anche quando faccio sesso con qualcuno.
Certo.
Quindi se c'è qualche distrazione o qualche errore, devo essere io responsabile, non che viene aggiustato in qualche modo più o meno traumatico, come lei mi sta dicendo.
No, Massimo, ma lei l'ha sentita la massima, scusi, del giorno, quella di Bocchino?
Sì, probabilmente voleva intendere qualche altra cosa, la sta rimettendo perché no, ma è più semplicissimo. Dice, no, è chiaro che sentirla così è divertente, però immagino che volesse dire.
No, ma dire, è divertente, vuole in realtà dire un po' quello che lei ci sta spiegando, cioè dire che la pillola deresponsabilizza, vuole dire Bocchino, credo.
Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
Esattamente, però una deresponsabilizzazione che c'è, non si può nascondere.
Non lo so se non si può nascondere. Qualche volta si può rimediare a delle cose che vengono considerate degli errori, no?
Sì, in qualche altro caso ad esempio non è possibile. Posso fare un altro esempio?
Prego.
Ecco, se io rubo, non so, 100.000 euro e poi vengo scoperto e li restituisco, il danno alla fine non c'è, eppure vengo condannato lo stesso.
Beh, naturalmente in quel caso il reato viene, rubare viene considerato un reato, e invece
però
l'aborto...
Però comunque un comportamento che ho avuto io, non è che mi è capitato così mio malgrado, è un'attività, un atto che ho compiuto e devo essere responsabile conseguenze che...
Certo, cioè, lo sa quanta gente c'è, Massimo, che donne e anche uomini, compagni naturalmente di queste donne, che... non praticano l'aborto proprio per questo tipo di ragionamento suo, ma io lo dico in senso positivo, c'è molta gente che si sente responsabile di quello che ha fatto e non vuole tornare indietro e dunque mette al mondo i figli.
Penso che ci siano i motivi per cui uno è a favore o contro la legge dell'aborto, né più né meno.
La ringrazio molto per questo intervento, Massimo. Claudio d'Alessandria.
Buonasera Crociani.
Dica.
Dunque, premesso che non voglio intervenire né sulla legge 94 né sul concetto dell'aborto né sulla possibilità di che sia giusto o non giusto usare la pillola, però mi sembrava giusto sottolineare che dobbiamo ridare la libertà alla politica di decidere e di esprimersi, cioè se i governatori fanno il loro spot pubblicitario o prendono delle decisioni, dobbiamo lasciare fare, che possiamo concordare o no, però è una cosa diversa.
Sì, Claudio, naturalmente
loro,
no, certo,
no.
Pagheranno loro le posizioni dal punto di vista politico, le posizioni che hanno preso, però le voglio dire
adesso,
sì, prego.
Già adesso molte regioni hanno atteggiamenti diversi su tante terapie prestate come servizio di base, no. Le faccio un esempio per tutti: i massaggi linfodrenanti per le donne che sono state operate di cancro al seno,
sì,
per evitare che gonfi il braccio, alcune regioni li passano e altre regioni no.
No, ma Claudio, ma io sono d'accordo con lei, cioè è assolutamente legittimo che un governatore si possa esprimere anche sul modo di applicazione
di gestire
la pillola
RU486. Assolutamente sì, al di là poi che possa essere giusto o sbagliato.
Naturalmente poi ognuno può essere criticato. Sì, può essere criticato primo perché alcune cose così importanti magari vanno dette in campagna elettorale, perché certo, Cota e Zaia si sono espressi due giorni dopo, non è che si sono espressi cinque mesi dopo.
Ma
dopo
è stato chiaramente uno spot pubblicitario come quello di non lasciar sedere gli extracomunitari sui tram a Milano o cose del genere, insomma, no? che ci furono.
Sì,
altra
no,
cosa,
certo.
Al signore di prima, sì. È vero che se io rubo 100.000 euro vengo condannato lo stesso, ma se li restituisco la pena si dimezza per legge.
Sì, ma comunque non si può paragonare il furto
all'aborto.
L'aborto è una cosa molto, naturalmente, molto più grande, ma nello stesso tempo diciamo è depenalizzato, diciamo così, da diverso tempo. La ringrazio, 800 24 00 24. Piero Stellino, buonasera.
Buonasera.
Come sta? La chiamiamo questa volta in veste di tifoso della Juventus. Perché tra l'altro lei diversi anni fa scrisse tra l'altro una prefazione ad un libro che da un certo punto di vista si è dimostrato quasi profetico, perché proprio in questi giorni sappiamo che è riesplosa la vicenda di Calciopoli. Lei con che sguardo o con che orecchio sta sentendo queste nuove intercettazioni, Ostellino?
Ma innanzitutto non come tifoso juventino, ma semplicemente come giornalista. Cioè io allora feci semplicemente quello che qualsiasi giornalista dovrebbe fare e che il giornalismo sportivo e non italiano non ha fatto. Adesso vengono fuori tutta una serie di intercettazioni, tutti parlavano con tutti. Bene, questo per qualsiasi azienda si chiama relazioni esterne e non è, a meno che non sia appurato legalmente, giudiziariamente, un reato. È esercitare una influenza, un'influenza.
Sì, sì.
Soltanto nel mondo bislacco del calcio italiano c'è un capitolo del codice sportivo che dice che esercitare una certa influenza è una forma di slealtà sportiva. Questo in un mondo dove circolano miliardi, dove ci sono degli interessi colossali, ma dove vivono i nostri esperti di problemi della giustizia sportiva? Ma vivono su Marte, non vivono in Italia. Ma è evidente che tutti telefonavano e non è detto che commettessero dei reati, anzi probabilmente non li ha commessi nessuno. Cercavano di esercitare un'influenza. Allora questa influenza fu considerata una slealtà sportiva e la Juventus pagò.
Tra l'altro io in questi anni mi sono fatto un'idea di quello che è avvenuto, andando anche un po' controcorrente come lei su questi fatti, e alla fine la mia considerazione è questa: la Juventus probabilmente nel gioco di potere che è il calcio e dunque nella lotta tra i poteri di influenza, diciamo, no? Lotta di influenza come c'era una volta e come c'è ancora tra le nazioni, era quella che probabilmente per motivi vari aveva più potere delle altre, no? Ed è forse per questo che è stata condannata.
Ma la Juventus aveva più potere delle altre perché era anche molto più forte in campo. Oggi c'ha più potere l'Inter perché vince meritatamente, perché
certo,
è una squadra
certo.
forte con la quale vince. Ma quando scoppiò
Calciopoli sì.
nel 2006, io mi posi alcune domande che qualsiasi giornalista appena appena decente dovrebbe porsi. Cioè, che cosa stava succedendo? C'era stata una movimentazione di azioni della Juventus che davano l'idea che qualcuno, non dico che la stesse scalando, ma insomma stava succedendo qualche cosa. Erano morti l'avvocato Agnelli e Umberto e quindi era in corso una spartizione di potere all'interno non soltanto della Juventus, che ne era l'effetto indotto, ma della Fiat, dell'IFIL, insomma gli equilibri di potere all'interno di una mega potenza finanziaria industriale. Bene, io mi sarei chiesto che cosa stava succedendo e lo dissi anche ai miei colleghi sportivi: mandati almeno a vedere che cosa sta succedendo, perché viene nominato commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio un avvocato d'affari e non un avvocato sportivo, perché l'avvocato della Juventus chiede addirittura la condanna, come si usava nei tribunali cinesi ai tempi di Mao Zedong, invece che della soluzione del suo cliente. E via di questo passo, cioè se si fossero posti almeno delle domande, e io questo chiedevo ai giornalisti sportivi, non di difendere la Juventus, ma di fare il loro mestiere, A questo punto, dopo passati 4 anni, tutti si accorgono che tutti telefonavano, che forse non era successo niente, forse ci si accorge pure che una sentenza, la sentenza di condanna della Juventus, è stata definita interprete di un diffuso sentimento popolare, il che vuol dire che il processo era stato fatto al Bar Sport. Si è scoperto che non è stata truccata nessuna partita, ma in compenso si dice che c'era un clima torbido,
sì,
che aveva
cupola
in qualche modo influenzato il campionato. Ma questo è il linguaggio da Bar Sport, ed è il linguaggio dei giuristi della giustizia sportiva. E adesso i giornalisti, che avrebbero dovuto fare il loro mestiere, si accorgono solo adesso che le cose non erano propriamente come le avevano viste nel 2006, o meglio, come non avevano voluto vederle nel 2006. Perché di fronte a tutte le mie domande ai giornalisti sportivi, compresi quelli di casa mia,
sì,
nessuno si prese la briga di andare a vedere che cosa stesse succedendo. E quindi i casi sono due: o non sapevano fare il loro mestiere o erano dei mascalzoni, tutto lì.
Senta, Ossino, lei è ancora convinto che dietro quelle vicende ci fosse anche una grande partita che riguardava proprio la Juventus, cioè dire problemi interni? D'altra parte, lei lo ha già detto, l'avvocato chiese la condanna, non ci fu la difesa, anzi Moggi e la famosa triade furono scaricati dalla Juventus stessa. Insomma, la Juventus non poté e non seppe difendersi nello stesso tempo.
Ma io credo che non seppe difendersi perché non poteva difendersi, perché erano in gioco altre cose. La Juventus era soltanto un effetto secondario di una certa situazione che si era creata. Cioè, noi vediamo ad esempio, uscendo dal campo sportivo, che il problema della successione dell'avvocato, di Umberto, eccetera, è scoppiato nei tribunali. Cioè Margherita, la figlia dell'avvocato, se l'è presa con i suoi stessi figli, i suoi stessi figli se la prendono con Margherita a causa di una eredità che non si sa bene quanto sia chiara. Ecco, la Juventus ha subito questo effetto. Cioè, io mi sono compiaciuto leggendo la lettera che John Elkann ha scritto al Corriere della Sera, dicendo che allora la dirigenza della Juventus si preoccupò soltanto della moralità. Bene, io devo dire francamente, da liberale, scettico e anche un po' empirico, che quando certi pescecani della nostra industria, della nostra finanza, parlano di moralità, nascondono sempre qualche cosa. Io non voglio insinuare niente, ma insomma, che un uomo che sia a capo di un grande impero finanziario, di fronte alla distruzione di una società a cui egli stesso appartiene e che è uno degli azionisti, si parli di moralità, beh, mi lascia abbastanza perplesso, devo dirlo.
Questo John Elkann, eh?
Sì, il quale, poverino, recita la sua parte, giustamente, perché non potrebbe dire è successo tutto quello che è successo perché stiamo litigando tra di noi. Questo mi sembra anche normale.
Certo,
anche
non può ammettere, sì, sì.
È anche comprensibile che abbia tirato fuori la questione morale, però tirare fuori la questione morale a 4 anni di distanza con tutti che telefonavano diventa veramente un caso paradossale, a meno che non si voglia, tirando fuori adesso la questione e dicendo, o quantomeno adombrando, che si sarebbe intenzionati a chiedere la restituzione di 2 campionati, non si voglia in qualche modo tacitare i tifosi che sono arrabbiati per conto loro data la situazione della Juventus.
Io sono convinto che questa proprietà adesso non ha nemmeno, non dovrebbe nemmeno richiederli indietro quei 2 scudetti, per come si è comportata all'epoca 4 anni fa. Io sono convinto di questo. Poi naturalmente lo fa, come dice lei, forse per compiacere i tifosi, forse per altri motivi, non lo so, ma dopo quello che è successo, la volontà di non difendersi e quello che ha detto lei, insomma, chiedere adesso mi sembra un po' una grande contraddizione con quello che è accaduto 4 anni fa.
Ma certo, ma è una grande contraddizione, sì, ma questa stessa dirigenza, questo stesso azionariato ha cercato di far condannare la triade per falso in bilancio, ha cercato di patteggiare in modo tale che questi potessero essere condannati dopo aver fatto una denuncia contro ignoti. Cioè gli ignoti avevano falsificato il bilancio della Juventus, poi gli ignoti si sapeva benissimo chi erano Giraudo, Bettega, sì, e Moggi. Dopodiché il tribunale li ha assolti. Quindi oltretutto una figura orrenda, cioè la stessa società che cerca di far condannare i propri ex dirigenti e questi vengono assolti dal tribunale. Ma insomma sono cose, insomma, a Napoli si direbbe a fesse in mani creature.
Bene, grazie Piero Stellino, buona serata.
Arrivederci.
19.51, 19.52, durissime le parole, come avete sentito, di Piero Stellino, tifoso juventino doc, nonché ex direttore del Corriere della Sera, nei confronti di John Elkann. Come avete ascoltato. Bene, dove andiamo? Direi con gli ascoltatori. Venere da Milano, Venere.
Buonasera.
Eccoci qui, che bel nome.
Sì.
Venere. Come è venuto fuori questo nome?
È venuto fuori.
fuori, è venuto fuori dei miei genitori.
Vabbè, non quello so, non lo mettiamo in dubbio.
Cioè. Non so, una nonna che si chiamava Venera.
Ah, ecco. Venera?
Ecco, Venera.
Venera,
e poi,
è lei
per
Venera.
Non ripetere.
Da Venera
mamma,
a Venere. Venera, che cos'è? Venera, insomma, lo capisco più o meno anche nella mia ignoranza, so da dove può venire Venera.
Venera è proprio una santa venera del paese Avola in provincia di Siracusa.
Sì, ah,
io
bene.
Sono di origini di Siracusa, siciliana.
Ah, mi fa molto piacere. Io ho abitato a Siracusa tanti anni fa, quando ero piccino. E va bene, queste cose mi fanno sempre molto piacere, ma abbiamo già trascorso un paio di minuti con i convenevoli, allora andiamo al sodo, cara
bene.
Venere.
Io intanto la ringrazio per farmi intervenire nella sua trasmissione, che apprezzo molto quando ritorno da Milano, perché in realtà io abito a Trecciano Rosa.
Sì, e allora?
Quando faccio la nonna, volevo fare questo intervento sulle dichiarazioni di Bocchino,
sì,
non di Bocchino come persona, ma per quello che ha detto, e poi volevo dare una visione di questa situazione da parte di una donna, visto,
sì,
che ho sentito gli interventi.
Cosa ci voleva dire di Bocchino?
Ecco, volevo dire che tutti sappiamo come si fanno figli, come non si fanno, come si fa a farli o non farli, e che non c'è, in realtà chi decide di abortire non lo fa con leggerezza, assolutamente. E il percorso
però
è
mi
doloroso.
scusi, Bocchino non voleva dire con quell'intervento che l'aborto è una cosa leggera, tutt'altro.
Voleva dire l'amore bello.
No, ma la frase noi l'abbiamo estrapolata e abbiamo fatto sentire anche il contesto in cui è stata inserita.
In una trasmissione pomeridiana.
Sì, una trasmissione pomeridiana in cui si parlava, diciamo, della pillola
RU486.
Sì. Insomma, Bocchino alla fine voleva dire, credo, se posso interpretare,
certo,
che appunto l'aborto anche con la pillola non è una cosa banale, dunque la pillola rischia un po' di banalizzarlo, secondo lui naturalmente. Secondo me no,
secondo
perché
lui,
comunque,
ecco,
secondo lui.
Era proprio quello il mio intervento. Che
cioè, lei vuole dire anche se praticato con la pillola, in ogni caso non è mai banale. Beh,
non è mai banale, assolutamente. Non è come una pillola del mal di testa, eh? Attendiamoci. Parliamo di una vita umana. Io all'età di 18 anni non ho abortito, però quando c'è stata da votare il referendum io sono stata d'accordo per l'aborto. E quindi volevo dire che anche se è una pillola è sempre un percorso doloroso con una persona accanto in una struttura medica, comunque, come diceva lei anche in modo molto chiaro, con delle ripercussioni anche sul corpo,
certo,
della donna, sicuramente.
Va bene, bene, la ringrazio. Andiamo a Mantova, da Giuseppe. Salve. Buonasera, Giuseppe.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Volevo fare una considerazione sul ballottaggio che ci sarà qui a Mantova per il sindaco.
Dica.
Ecco, vorrei poter ribadire il discorso che per me è fondamentale, che è assolutamente diverso il discorso di elezioni politiche e elezioni amministrative.
Beh, insomma, su quello mi sembra che va a San Dirco. Ma...
Prego?
No, dico, è abbastanza scontato, certo, sono due cose diverse.
Direi di no, perché? I dirigenti del PD,
sì,
sono venuti a Mantova e hanno ribadito che questo è un voto politico, non è un voto politico.
Ma sa, i dirigenti del PD, Giuseppe, se perdono pure a Mantova, se perdono, perdono anche a Mantova.
È venuto a Mantova ieri e ha parlato alla Camera di Commercio,
sì,
e appunto ha ribadito questo è un voto politico.
Lo sa perché? Perché a Mantova, sì, l'UDC è con il Partito Democratico, sì, e dunque, secondo D'Alema, è ancora una volta un test su questa alleanza, peraltro test già fallito in Piemonte. Giuseppe, ognuno è convinto delle sue cose. Certo, se il Partito Democratico dovesse perdere a Mantova, dove governa, magari può essere considerato una ulteriore sconfitta, e dunque ci si impegnano anche leader politici, diciamo, di calibro o no, di grosso calibro.
Sì, ho capito, però dovrebbero accorgersi prima se il loro sindaco ha fatto bene o ha fatto male. Io potrei portarle un esempio banale, ma è inutile perché è un esempio personale, però io le dico che sono 30 anni che sono qui a Mantova cosa posso dirle? Dove abito io è ancora una cosa da terzo mondo.
Però Giuseppe,
sì,
però Giuseppe, mi scusi, adesso non posso entrare nel merito di come si vota a Mantova e del fatto che a lei piace o non piace il sindaco di Mantova. Io non so qual è la situazione. A lei probabilmente l'amministrazione di Mantova non piace, l'attuale amministrazione, forse nemmeno quelle precedenti. Il centro-sinistra da quanto tempo governa a Mantova, Giuseppe?
Da un'infinità di tempo.
Vabbè, a lei non piace questa amministrazione, che però è sempre stata confermata. Adesso vedremo come quello che succede. Comunque ogni tanto le elezioni locali sono considerate anche, hanno anche un valore politico. Io sono d'accordo con lei, non dovrebbero averlo, soprattutto in questo caso, soprattutto per quello che riguarda Mantova, ma dopo una sconfitta il Partito Democratico confida anche su Mantova. Siamo qui puntuali, 20 in punto, 800 24 0024 TG5.
America e Russia firmano a Praga il nuovo trattato sulla limitazione delle armi nucleari. Obama: ora il mondo è più sicuro, ma negli arsenali ci sono ordigni in grado di far esplodere il pianeta 16 volte. 700 milioni di euro tra aziende agricole, immobili e società sequestrati al clan dei Casalesi, Berlusconi e Maroni, altro successo dell'azione del governo. Nessuna traccia di violenza sui corpi della donna e del figlio di 8 anni ritrovati nelle acque della Dora Baltea. La madre si sarebbe gettata portando il bambino con sé. Uccisi a Olbia, forse per un affitto non pagato, due albanesi, ferita una donna. Arrestato l'ex numero 2 del banditismo sardo, graziato 30 anni fa da Pertini. Mini telecamere 3D guidano il bisturi del chirurgo che opera con occhiali speciali. È la nuova frontiera della microchirurgia per interventi sempre meno invasivi. Dalla barista troppo grassa per essere assunta, alla vigilessa scartata perché piccolina, quando la bella presenza non è solo gradita ma fonte di discriminazione. Tra ottimismo e bottiglie d'autore, a Verona torna Vinitaly, export in ripresa, si va alla conquista di India e Cina.
TG1.
Obama e Medvedev firmano a Praga storico accordo per la riduzione delle testate nucleari, il mondo ora è più sicuro. Riforme, Berlusconi apre al confronto con l'opposizione, fini sì al sistema francese con una nuova legge elettorale. Sequestrati beni per 700 milioni al clan dei Casalesi, le congratulazioni di Napolitano e Berlusconi. Sono cinesi i nuovi invisibili di Milano, tra i cartoni si aggiungono al popolo dei senza tetto. Storie di violenza all'ombra dei monumenti romani, ciceroni improvvisati chiedono fino a 50 euro per una visita guidata. Banda di percussionisti formata da non udenti, fanno spettacoli di successo, hanno imparato studiando il ritmo dei passi. E a Vinitaly le nuove tendenze del bere. Arriva.
Va bene, tutti scelta. Chiudono con Vinitaly. Andiamo a Modena da Roberto, poi Marco da Roma, Risveglio da Forlì. Oggi è la serata dei nomi un po' bizzarri. Paolo, provincia di Alessandria, Pierpaolo da Pesaro, e Antonio da Milano e tanti altri. Roberto, prego.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Niente, volevo dire soltanto, io ogni tanto purtroppo mi tocca di leggere qualche cosa su ilgiornale.it, e anche stasera, no, io non so se c'è stato stamattina quella cosa offensiva su,
non è obbligatorio leggere le cose su internet, lei dice so, purtroppo mi tocca leggere, che significa?
È come una droga, come il TG4, sono droghe quelle lì che
cioè lei dice prova una tale avversione nei confronti, che so, del TG4, del giornale, di Libero, magari, che poi alla fine,
esatto,
quasi in automatico ci va, così per trovare un po' di, no,
sì,
di linfa vitale
per
quotidiana.
No, per continuarmi ad arrabbiare, ad incazzarmi, se no non,
lo so, ma lo capisco.
Con questa televisione, come oggi ho visto quel programma schifosissimo che si chiama Il Fatto del Giorno, lì con la Senette.
No, la Senette non c'entra niente col Fatto del Giorno, abbia pazienza. Monica Setta, lei dice.
Ma Monica Setta,
per carità, non mi tocchi Francesca Senette, che è una mia amica, una mia carissima amica.
No, però ho sbagliato.
Per carità.
Quella specie di programma lì che parlava dell'aborto e aveva 7 invitati che erano contro la pillola RSU.
Ma questo non l'ho notato io, questa. Lei dice su tutti
c'aveva 7 invitati, tutti l'unica che io oggi con mia moglie dicevo, guarda, l'unica
la Mussolini,
la Mussolini. c'era la Mussolini che dava contro a tutti gli altri.
Scusi un attimo, Roberto, però lei alle 2 del pomeriggio non c'ha niente da fare, si collega.
Io ho una bottega, io ho un negozio.
Ah, sì. Per cui lei chiude, va a casa.
Io sono un
accende
negozio,
giustamente.
Casa, guardo quello che c'è per televisione e poi torno in negozio.
E certo. E dunque oggi ha notato questa cosa qui.
Ma è una cosa scandalosa, cioè ha invitato.
Vabbè, adesso io non ci credo che su 8 persone 7 erano a favore, erano contro l'aborto.
Beh, si riguardi la trasmissione, glielo giuro, era così, c'erano 7.
Vabbè, c'era 7. Bocchino con la sua frase, quella che abbiamo
Bocchino,
fatto ascoltare.
Quell'altra dell'UDC, quella di 29 anni, quella bionda lì che sembrava una suora, poi tutte le macchiette.
Chi era che sembrava una suora, mi scusi?
Ma quella dell'UDC, la Bianchi.
Ah, Dorina Bianchi. Dorina Bianchi. Sì. No.
Poi c'erano 3-4 vallette, che tutte io sono per i figli.
Ma come vallette? Che sia vallette?
A dar ragione alla Mussolini oggi mi veniva con mia moglie, mi veniva quasi da piangere, però purtroppo ho detto guarda...
Vabbè, ma non si deve mica sentire, lei era d'accordo con la Mussolini, Roberto, qual è il problema? Non si può essere d'accordo con Alessandra Mussolini?
No, come ha parlato oggi ci sarei d'accordo 10.000 volte
al mondo. Allora?
Purtroppo mi sarebbe piaciuto che avesse invitato anche qualche dottore, ma qualche primario che spiegasse veramente cos'è la pillola.
Ma guardi, io non so, le logiche là della scelta degli ospiti non le conosco, per cui c'era anche Giorgio Merlo del Partito Democratico, se non sbaglio,
sì,
che è un cattolico.
Era l'unico che non c'entrava niente, perché so che è oggi sono andato a informarmi su cosa fa lui, è in commissione sulla televisione.
Sì, ma anche uno per carità, non c'è niente di strano, non c'è niente di male, credo che sia un cattolico del Partito Democratico e dunque sull'aborto magari, non so, che posizione ha espresso?
Difatti oggi purtroppo ho dovuto dare ragione alla Mussolini, è che io che sono dalla parte avversa, mi ho detto se uno come me riesce a capire quel pizzico lì, che purtroppo c'è solo una persona a favore ed è anche di quel partito lì, siamo messi proprio male.
Senta un attimo, Roberto, ma lei ha detto io ho visto il giornale.it e mi sono arrabbiato, ma su che cosa?
Stavo leggendo quella fottaccia che ha fatto vedere su Beppe Grillo in Kenya.
Ah, le allegre vacanze del No Global Grillo, Aragoste, Champagne, hotel a 5 stelle, il predicatore
Grillo
grazie
lo denunciano, fa bene. Perché, cioè,
no, perché dovrebbe denunciare Grillo, mi scusi, ma è vera questa vacanza? Secondo me è una follia criticare Grillo per una cosa del genere, però...
Sembra giusto, cioè Berlusconi va dove va lui, c'è tutte quelle isole lì con 23.000 donne a fare
Berlusconi
non dice niente, adesso
Berlusconi non fa
una tranquilla vacanza come fanno tutti gli italiani normali, e qua adesso sembra che c'è Grillo, guarda è fantastico come sta cambiando il mondo.
Beppe Grillo è andato a rosolare le sue bianche e cospicue carni, scrive Giancarlo Perna, sulla spiaggia di Malindi accanto ai VIP che fustiga a parole e imita nei fatti. Ed è la stessa pasta degli altri predicatori che passa l'attuale convento italiano. Il Di Pietro della Mercedes e il Travaglio in vacanza con l'amico dei mafiosi. Predicano bene, razzano male e hanno un punto in comune, la faccia di bronzo, eccetera, eccetera. E poi spiegate tutta la vacanza di Grillo. Cosa vuole che le dica? Credo che 2 anni fa poi Grillo si era scagliato contro chi va a Malindi. C'è qualcosa, qualcosina c'è.
Sì, è come se io me ne vado in vacanza a Sperlonga e becco Giovanardi, che è uno che non posso vedere, dicono ecco, va nella stessa spiaggia di Giovanardi, Roberto.
No, che c'entra, lui se l'è presa con quelli che vanno in vacanza a Malindi, perché pensa che Malindi, allora disse, credo che Malindi fosse il punto dove si raccoglievano tutti gli italiani,
dove c'era la Melandri, Pidatore,
non lo so,
io volevo soltanto dire questo, guardi.
Sì, in ogni caso, anche se ha detto una cosa del genere, insomma, secondo me l'attacco a Grillo su una cosa, sulla vacanza di lusso, non so nemmeno se sia stata una vacanza di lusso in Kenya, mi sembra una stupidaggine, ecco, insomma, però perché nella polemica giornalistica quotidiana ci può stare anche questo,
Va bene, io la saluto, la ringrazio, scusi,
grazie a lei,
buonasera.
Roberto. Siamo qui 2011 800 24 00 24. Marco da Roma, buonasera.
Sì, buonasera, salve.
Dica.
Io ammiro molto la sua imparzialità, sinceramente è l'unico che non mi fa rimpiangere Sant'Almassi, però trovo strana questa posizione nel mettere sullo stesso piano i toni delle conversazioni dei dirigenti dell'Inter con quelli della Juventus.
No, perché... per certi versi alcune telefonate che ho sentito sono più gravi di quelle che si sentirono nel 2006, per essere sinceri, questa è la mia opinione, Marco.
Se le vado a sentire bene
quelle
No, ma io guardi, a parte che le sento, le ho sentite, e gli atti poi che sono che hanno determinato le condanne ne danno proprio una giustificazione ampissima, ma oltretutto il suo amico giornalista che è intervenuto prima, se è un giornalista è nell'ambiente, cosa che io ho avuto modo di frequentare un pochino negli ultimi due anni, nell'ambiente giornalistico si sa benissimo qual era il modo operativo di Moggi Giraudo a 360 gradi, non solo per quello che riguardava
il discorso. Ma io non metto in dubbio, Marco, che ci fosse un tentativo di influenza, ma questo non c'entra niente con le condanne, ha capito? Sono due cose molto diverse.
No, guardi, ma comunque banalizzare che quello che facevano loro lo facevano tutti è veramente... da un certo punto di vista è quasi offensivo, perché tentare di influenzare per poi perdere sempre vuol dire essere non solo fuori dalle regole, ma essere anche stupidi, abbia pazienza.
Ma questo è un ragionamento che non regge.
Vabbè, d'accordo, però voglio dire un'ultima cosa.
Il presidente della Corte Federale, che è una persona che io tra l'altro conosco molto bene e che stimo, che si chiama Piero Sandulli, l'ho detto prima citando un articolo di Aldo Grasso, disse queste cose: nella nostra sentenza evidenziamo soprattutto cattive abitudini, non illeciti classici. Si doveva far capire che quello che c'era nelle intercettazioni non si fa, dunque si doveva far capire, cioè parlò di una sentenza esemplare, come una di una lezione. Questa è la sentenza di Sandulli, non è che sono le parole di Ostellino. È stata una condanna etica, questo disse Sandulli. Io più di questo non so cosa bisogna aggiungere, già all'epoca fu detto e scritto.
Semplicemente aggiungere, secondo lei una società come la Juventus ammette la colpa e accetta la condanna?
Ma lì c'erano problemi di diverso tipo, interni, Marco? Questo è abbastanza accertato ormai.
Spero di non... secondo me questa è una campagna proprio per...
Ma perché una campagna? Perché lei parla di campagna? Mi scusi, qui stanno parlando persone libere, non sono a libero paga di nessuno, per cui non c'è...
D'accordo, però...
Piero Ostellino è un giornalista che è stato direttore del Corriere della Sera, non dico che ha ragione al 100%, non voglio dire che ogni cosa che dice è oro colato, non è questo il punto. Stiamo parlando di una persona che tra l'altro ha usato delle parole anche molto dure nei confronti di John Elkann, lui che scrive per il Corriere della Sera, per cui non c'è una campagna, sono persone che ci sono alcune persone che guardano i fatti, quello che accade, e poi da questi fatti danno dei giudizi liberi senza essere a libero paga di Luciano Moggi, ha capito?
No, guardi, Luciano, non è proprio così, perché
caso di altre persone è così.
Ma forse, non lo so, forse lei percepisce meno determinate situazioni. E io le dico un'altra cosa, tra l'altro, non voglio fare il discorso del tifoso, quello proprio con il paraocchi. Perché se io
non le ho nemmeno chiesto se lei è tifoso di qualcuno, perché già il fatto che lei mi dice io non voglio fare il tifoso significa che...
È evidente che io sono un tifoso interista, però le voglio dire questo. Io per quello che riguarda il lato sportivo, per la Juventus, ho un altissimo rispetto, ma per quella dirigenza che c'era prima, assolutamente no. E le dico un'altra cosa, se io fossi un tifoso juventino, io sarei veramente arrabbiato con quella dirigenza, perché ha infangato una vita di storia di una società sportiva. Se questo succedesse all'Inter, io le garantisco che io chiederei però veramente la testa, cioè io sarei non per difendere ad ogni costo, ma veramente per riconoscere le colpe. E questo io lo dissi per
tanto. Bisogna vedere se queste colpe ci sono, però, Marco, se uno può contestare il fatto che le colpe ci siano, abbia pazienza. Non sto parlando di comportamenti, gli illeciti è una cosa un po' diversa, gli illeciti a prescindere poi dalle responsabilità giudiziarie, naturalmente, no?
Sì, ma io parlo proprio di illeciti, perché il modo...
Allora, se ci sono stati illeciti sportivi da una parte, lei ne converrà. Le telefonate che stiamo ascoltando portano a dire che ci sono stati illeciti sportivi anche da un'altra parte. Questa è la considerazione. Oppure non ci sono stati prima e non ci sono adesso gli illeciti sportivi. Perché
gli atteggiamenti pesano qualcosa, allora
sì, ma ho capito, ma la bilancia chi la fa? Chi decide che cosa va pesato e che cosa non va pesato? Cosa si mette sulla bilancia? Là dipende molto, insomma, anche dalle proprie opinioni personali, o no?
Guardi, le opinioni, d'accordo, possono essere opinioni, ma i fatti, secondo me, dicono qualcosa di...
Le sentenze, io le sto parlando di un presidente...
Le sentenze, se noi andiamo a guardare quello che quello che erano proprio le cose concrete, quello che veniva fatto da quella dirigenza lì, e cioè, vediamo che c'è una differenza sostanziale, non è che stiamo parlando di opinioni, Cruciani.
Sì, no, questo... stiamo parlando di giochi di potere, Marco. Stiamo parlando di giochi di potere che mondo è mondo non vengono sanzionati. Però certo, abbiamo il traffico, abbiamo assolutamente. Non vengono sanzionati, giustamente, secondo me non vengono sanzionati.
Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
La massima del giorno di Italo Bocchino: il sesso è bello, però si può anche non restare incinta. Ha lanciato questo messaggio, ha iniziato questa battaglia culturale oggi su Rai 2.
Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
Oscar Lancini, buonasera.
Buonasera.
Sindaco leghista di Adro, provincia di Brescia.
Francia Corta, Padania.
Beh, insomma, anche Italia però, oltre che Padania.
Sì, 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 sì.
Meno male. Senta, ha sentito Bocchino, sì, che dice?
No.
Può rimanere incinta, cioè, si può fare il sesso, è bello, è straordinario, si può anche non rimanere incinta. Beh, insomma, mi sembra scontato, no?
Sì. Dovrebbe essere così,
insomma, che c'è bisogno di ripeterlo, cioè, si può fare del sesso bene anche senza rimanere incinta, cioè, certo. si può stare attenti.
Certo, no, assolutamente. È meglio prevenire che curare.
Assolutamente. Poi andiamo avanti così, diciamo a proverbi che me ne dica un altro su questa cosa qui, cioè, è meglio
adesso...
non le viene in mente.
No.
Allora, ascoltiamoci questo servizio sul TG5 a proposito del caso scoppiato ad Adro.
Erano rientrati a scuola dalle vacanze di Pasqua con un'amara sorpresa 40 bambini delle materne elementari del comune di Adro, nel Bresciano, esclusi dalla mensa scolastica perché i genitori da mesi non pagavano la retta. A decidere la mossa d'effetto è stato il sindaco leghista Oscar Lancini, non nuova di iniziative controverse. In passato istituì una specie di premio ai vigili per ogni clandestino fermato. Chi non paga non mangia, la sua linea, un metodo che a suo dire funzionerebbe.
Queste 42 famiglie sono diventate, agli ultimi dati di questa mattina, 18. Non è ancora mezzogiorno, non è ancora l'ora di mensa, può darsi che questa mattina ancora altri vadano a pagare. Ma da 42 a 18 c'è un bel salto.
Stamattina dei genitori hanno protestato davanti alla scuola, sottolineando che l'esclusione dalla mensa poteva essere vissuta come una mortificazione dai bambini che fino ad oggi avevano regolarmente pranzato coi compagni. In molti hanno invocato invece che il pugno duro, misure concrete di sostegno alle famiglie in difficoltà e strategie diverse per far pagare i furbi.
I genitori farai furbo. Ma la maggior parte non fanno i furbi, stanno malissimo.
Ci ha pensato il preside dell'istituto per ora a risolvere il braccio di ferro, congelando il provvedimento. Tutti i bambini della scuola di Adro potranno accedere al servizio di mensa almeno fino a venerdì prossimo, in attesa di una soluzione che tenga conto delle necessità di tutti.
Allora, caro sindaco, ma il provvedimento è stato sospeso però, come mai?
No, è stato concordato con il dirigente scolastico questa strategia di dare ancora questi 3 giorni, ma che evidentemente non risolvono il problema, perché chi non vuol pagare non pagherà nemmeno lunedì.
Senta, ma gli insolventi chi sono poi? Extracomunitari?
Non solo. Dei 42 iniziali erano circa il 50% tra extracomunitari e residenti.
Per cui non è una questione della Lega contro gli extracomunitari, il solito discorso, non c'entra niente.
Queste cose lasciano il tempo che trovano, non ci credono più nemmeno loro, gli amici compagni lì un po' di sinistra, queste cose.
Vabbè, adesso lasci perdere i compagni che non c'entrano in questa...
Sì, le dicono tanto per dire, insomma, ecco. Ma guardi che la realtà è tutt'altra, è ben altra. Innanzitutto non era una sorpresa il rientro della scuola, perché sono arrivati gli avvisi ben più tempo prima, quindi tutti sapevano. E si è giunti a questa conclusione perché alternative non ne abbiamo trovate, anzi io sono disponibilissimo e aperto a delle soluzioni alternative che possano risolvere il problema, ma che non possono essere intese queste soluzioni nel fatto che il comune integri chi non ha pagato. Questo non è possibile.
Però nello stesso tempo, sindaco, siccome si tratta di bambini, alla fine come si fa? Qualcuno dice lei li vuole lasciare a pane e acqua, cioè non vuole dare da mangiare ai bambini. Questa è l'interpretazione, perché semplicemente perché i genitori non pagano. Ma perché non pagano? Perché non hanno la possibilità, perché non vogliono? Sono tutte famiglie che non possono, oppure non pagano così perché non li va di pagare?
Ma guardi, se una persona, una famiglia si trova in difficoltà, la prima cosa che fa va ai servizi sociali. Di queste famiglie, una sola famiglia è venuta ai servizi sociali, che sappia io, una famiglia extracomunitaria è venuta, ha presentato un piano di rientro concordato con i servizi sociali del debito pregresso che aveva, evidentemente non ha saldato questo debito, ma ha iniziato, ha dimostrato la volontà nel voler risolvere il problema, ha iniziato a pagare qualche rata del debito e il bambino regolarmente è entrato nella mensa l'altra mattina. Quindi,
perché invece l'alternativa qual era? Che il bambino facesse che cosa? Che uscisse a un certo punto, gli altri andavano a mensa e lui che faceva?
E lui non poteva entrare nella mensa.
Ho capito, come mangiava? Cosa mangiava?
Il bambino viene preso dai genitori, portato a casa a pranzo e pranza a casa. La mensa non è la scuola dell'obbligo, non è un servizio, la mensa è un servizio, non è un obbligo.
Io ho capito,
l'obbligo didattico c'è per gli insegnanti, che devono essere presenti in mensa, non per il bambino, perché altrimenti al bambino non sarebbe data la facoltà.
Dunque il messaggio è questo, che la mensa non è gratuita. Non
no,
è
assolutamente, non può essere gratuita, è un servizio. Non è gestita dal comune la mensa è gestita da un'associazione parascolastica di genitori e devo dire che per quanto mi riguarda è un'eccellenza la nostra mensa.
Sì, ma i debiti a quanto ammontano, diciamo, in tutto?
Come, scusi?
I debiti di allora, questa associazione che gestisce la mensa, quanto ammontano?
Anche questo è importante, perché i debiti erano 16.000 euro e di colpo sono diventati 9.900 euro.
In che senso? Cioè che molte, senso, che molte famiglie sono adeguate.
Sono andate a pagare,
Anche allora, se lei non faceva scoppiare questo,
non avrebbero pagato. La proiezione che abbiamo fatto, perché tutto il discorso è stato fatto in previsione della fine dell'anno scolastico. La proiezione che abbiamo fatto nel debito arrivava a 50.000 euro.
Sì.
50.000 euro, c'è una convenzione con il comune di Adro, dove questa associazione chiede al comune alla fine dell'anno scolastico di ripianare i debiti. Il comune, con i problemi di bilancio che abbiamo del patto di stabilità, che siano riusciti a rimanere dentro appena non può permettersi questa spesa. Allora ho dovuto intervenire per tempo al fine di evitare che si arrivasse in una condizione in cui andava in fallimento l'associazione.
Ecco, però,
poi mi trovo ad avere la mensa che non c'è più per nessuno, neanche per quelli che pagano.
Ecco, i titoli dei giornali sono stati invece: fuori i bambini delle famiglie che non pagano e li vogliono lasciare a pane e acqua. A proposito di un caso simile in provincia di Vicenza, le faccio ascoltare quello che disse durante un porta a porta, lei magari l'avrà seguito, Rosi Bindi, pochi secondi.
Crudeli,
lei fa politica in maniera scorretta,
crudeli
sempre.
E cinici.
Siete crudeli e cinici. Questo disse a proposito dell'episodio di Montecchio, che fu tra l'altro poi spiegato là a porta a porta. Pane e acqua, non esiste questa storia del pane e acqua.
No,
non esiste.
È vero, è una bugia grande creata ad hoc sempre dalle stesse strutture che speculano su queste situazioni e speculano sui bambini. Questo è veramente vergognoso, perché fare una propaganda politica su un caso che è a carattere civile è una vergogna.
Senta un attimo, sindaco Lancini, io le voglio chiedere una cosa, però nello stesso tempo siccome si tratta di bambini, per carità, poi ci sono problemi amministrativi, la correttezza, il pagamento della retta eccetera, non è una bella cosa il fatto che i bambini, gli altri vanno a mangiare e invece una parte di bambini esce dalla scuola, va a mangiare a casa e ritorna, insomma, questo pure non è bello. E siccome si tratta di 15.000, 18.000, 20.000 euro, per carità, saranno soldi importanti, non si poteva su questo essere flessibili? Questo glielo chiedo, io forse mi comporterei come lei, però io lo voglio chiedere lo stesso.
Ma io le faccio un esempio, se lei avesse figli e il figlio frequenta la scuola e frequenta la mensa, lei manderebbe il figlio alla mensa senza aver pagato la mensa?
No, ma io fosse per me, io pago puntualmente ogni mese, figuriamoci.
Allora, quando una persona si trova veramente in difficoltà, chiede aiuto, perché non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto, perché quando uno arriva a chiedere aiuto vuol dire che si trova in difficoltà.
Cioè lei dice, se i genitori di queste persone morose, diciamo, avessero chiesto aiuto, lei non avrebbe avuto difficoltà, o no? Questo, mi spieghi questo concetto?
Se le persone morose avessero chiesto aiuto ai servizi sociali, i servizi sociali avrebbero attivato tutte quelle che sono le procedure previste per legge, anche di controllo, perché in un'intervista ho trovato una persona che ha detto: io sono un anno che non lavoro, pago 400-450 euro di affitto al mese, ho quattro figli da mantenere, mi spiega come ha fatto questo signore a vivere per un anno? sa come ha fatto vivere questo signore per un anno, ha lavorato in nero. Allora è evidente che quando uno va a chiedere il contributo e aiuti ai servizi sociali del comune, sì, il comune attiva tutte le indagini, ed è altrettanto evidente che se uno si trova in questa situazione non va a chiedere aiuto al comune, perché non ne ha bisogno.
Allora sindaco,
questa moda di non pagare,
sì, no, per carità,
no, ma ha attivato un circolo vizioso per cui anche i cittadini che fino a ieri hanno sempre pagato, sì, hanno iniziato a non pagare. Io mi sono trovato col mese di marzo, sì, che non è stato inserito nell'elenco, con 115 famiglie che non hanno pagato contro i 20, i 30, i 18 dei mesi precedenti.
Senta, signor Lancini, allora sindaco di Adro, siccome se n'è uscito tempo fa con questa storia della taglia, almeno così fu interpretata, sui clandestini, ci sentiamo tra qualche istante dopo la borsa, così ci spiega quello che accadde all'epoca e torniamo poi per una chiusura su questo argomento delle mense, perché mi pare oggetto di una grande speculazione. Senta, ma è vero che se ne occuperà anche anno zero o sbaglio?
Ma così mi dicono, anche lì la scorrettezza, perché è stata invitata una parte politica su anno, ad anno zero, ma non il sindaco.
Stasera poi vedremo, vabbè, comunque non è obbligatorio invitare le persone, certo lei è l'autore di questo provvedimento, dunque mi sembra bizzarro. Comunque ci sentiamo tra un attimo.
Se vuole essere obiettivi bisogna sentire tutte e due le campane.
Ci sentiamo tra un attimo. Siamo qui alle 20.34, 800 24 00 24 con il sindaco di Adro, Oscar Lancini, il quale è protagonista di una vicenda, come avete ascoltato, che riguarda i bambini e le scuole, soprattutto il pagamento delle rette. Allora le voglio chiedere, ma gliel'ho già chiesto, voglio che lei lo ripeta però in maniera piuttosto chiara, Lancini. Sì. Cioè, in questa vicenda qui, quante sono le famiglie morose extracomunitarie? Un po' per sgomberare il campo da una polemica che c'è. Cioè, voi volete lasciare a pane e acqua i figli degli extracomunitari? Questo si dice, diciamo, dicono.
No, allora, sui 42, le 42, 42 bambini che risultavano non aver essere morosi nel pagamento della retta della mensa, circa la metà erano cittadini italiani. Dei rimanenti invece, dopo la prima scrematura, cioè di quelli che già hanno pagato oggi, quegli ultimi 28 che sono oggi,
sì,
lì quasi tutti sono extracomunitari.
Ho capito.
All'inizio... Nel secondo passaggio quasi tutti sono extracomunitari.
Cioè,
passaggio, quando abbiamo iniziato la procedura, sì, era circa metà e metà.
Cioè oggi su 28 famiglie ancora morose la maggior parte sono extracomunitari.
Oggi sì.
Senta, comunque voi, insomma, l'ispirazione di questo provvedimento non era la presenza di extracomunitari, ma in generale lei dice la morosità e dunque i problemi per le casse, no?
Ma certo, ma scherziamo, ma il problema nostro del comune è quello di far quadrare il bilancio, non certo di sapere chi paga e chi non paga, quello è l'ultimo dei problemi.
Forse vale la pena ricordare che lei fu protagonista 3 anni e mezzo fa, diciamo, di una polemica per una sorta di taglia che lei mise, 500 euro per ogni clandestino fermato, una sorta di bonus dato ai vigili,
sì,
del suo paese.
L'hanno definito taglia, ma in realtà era un provvedimento amministrativo,
sì,
legato alla produttività, controfirmato dai sindacati, è vero,
sì,
questo provvedimento, che stabiliva alle forze dell'ordine dipendenti dal comune, cioè la polizia municipale, che ad ogni clandestino che veniva fermato e consegnato alle autorità, con,
sì,
tutta la pratica e la procedura, veniva dato questo premio di 500 euro.
E quanti premi avete dato alla fine, se lo ricorda?
Due o tre, sì. E devo
pochi.
Pochissimi.
Vabbè, anche perché pochi sono i clandestini da voi.
Ma devo dire che nell'anno successivo abbiamo ripristinato questo premio di produttività senza assegnare nessun bonus, e nell'anno dopo la stessa cosa, il che sta a significare che il provvedimento ha funzionato. Non perché non si trovavano più clandestini, ha capito?
Ho capito. Va bene, vedremo stasera se se ne occupa anno zero, in che modo, di questa vicenda. La ringrazio, sindaco, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
20:37, 800 24 00 24. Andiamo con Gianluca da Palermo, poi Fabio da Bologna, Risveglio da Forlì, è ancora in attesa e ce ne scusiamo. Giacomo, provincia di Lucca, Cristina da Pordenone. Allora, Gianluca, prego.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Complimenti per la trasmissione. Io sono, volgarmente mi definisco un suo collega, visto che sono un giornalista, mi occupo di sport.
Odio,
diciamo,
la parola
che...
collega, però va bene lo stesso.
Sì,
dica,
vabbè,
pure.
Mi ha colpito la ricostruzione parziale di un grande giornalista, secondo me, come ostellino della vicenda Juventus, visto che non ha fatto assolutamente menzione della inchiesta penale che c'è in corso ai danni di Moggi, di
infatti
Giraudo,
di, quello non ci, di quello non si parla, anche perché siamo ancora in una fase in cui non c'è.
Certamente.
È vero che c'è stato il patteggiamento per quello che riguarda Giraudo, no? In una,
sì, sì, sì. Però, però qual è il
non ci sono sentenze definitive.
Secondo me, qual è il fatto che secondo me poteva essere evidenziato? Il fatto che a commento, diciamo, delle intercettazioni che sono uscite in questi giorni sui giornali, il PM Beatrice, mi pare che si chiami, della sì. Procura di Napoli, che si occupa dell'inchiesta, ha detto che queste intercettazioni erano state valutate in sede di inchiesta, in sede di indagini, ma che erano state ritenute, diciamo, non
guardi Gianluca, su questo c'è una grande confusione e forse anche delle contraddizioni all'interno della pubblica accusa, perché in realtà pare che questa cosa non sia vera, cioè che non sono state proprio consegnate nelle mani né dei giudici sportivi né dei magistrati queste telefonate.
Io mi riferisco a quello che ho letto delle dichiarazioni di Beatrice, poi se ha fatto delle dichiarazioni, diciamo, imprudenti, questo, questo non lo so. Ma a prescindere da questo, che poi, come giustamente ha detto lei prima all'altro ascoltatore, le due fasi, cioè la fase del processo sportivo e la fase del processo penale, sono assolutamente da distinguere, anche perché qualcuno potrebbe essere condannato tra virgolette dalla giustizia sportiva e non dalla giustizia penale e viceversa, quindi non, le due cose non stanno certamente sullo stesso livello, però questo solo per amor di chiarezza, visto che anche Ostellino ha, diciamo, un po' anche colpito la categoria dei giornalisti sportivi, anche quello del suo giornale, accusandoli, insomma, di non essere andati a fondo nelle inchieste, eccetera. Dico, qua non voglio, diciamo, difendere nessuno, non è neanche il mio compito farlo, però per amore di verità, credo, ma posso anche sbagliarmi, però credo che i due livelli, cioè i livelli delle accuse rivolte a Moggi piuttosto che ad altri dirigenti, rispetto a quelle che potrebbero essere rivolte ai dirigenti dell'Inter, mi pare che siano su livelli completamente diversi.
Sì, ma sono scusi un attimo Gianluca, sono a livelli diversi, perché adesso c'è un'indagine penale che riguarda un'ipotesi di associazione a delinquere, ma a livello sportivo, per quello che fu fatto a livello sportivo.
No, io parlo a livello sportivo.
Scusi un attimo Gianluca, abbia pazienza. Lo stesso giudice Sandulli di cui abbiamo parlato prima, in una recente intervista, credo ieri a Tutto Sport e ancora prima ad una televisione, ha detto una cosa molto chiara: se noi avessimo avuto in mano quello che adesso sta uscendo, forse le cose potevano essere valutate in maniera diversa, o comunque potevano essere valutate anche per quello che riguarda su queste squadre. Dunque lì il grande interrogativo è perché queste intercettazioni che riguardano il 2004-2005 non sono finite nelle mani della giustizia sportiva, e poi perché
su questo sono pienamente d'accordo con lei.
Io questo mi pongo queste domande, Gianluca,
linea
ad altri ascoltatori. Risveglio da Forlì, grazie Gianluca, risveglio, prego.
Pronto, buonasera Cruciani, grazie.
Dica.
Senta, volevo sapere se lei condivide queste mie considerazioni sempre riguardo a Calciopoli. Allora, la Juventus, il teatro dietro le quinte di oggi e di allora, noi non lo sappiamo e non possiamo saperlo fino ad oggi. Per quanto riguarda gli scudetti, mi sembra che oggi la giustizia sportiva debba come minimo ritornare sulla decisione di Guido Rossi, quindi di togliere il famoso scudetto di cartone, ritenuto tale anche dagli stessi tifosi dell'Inter, toglierlo e non assegnarlo a nessuno. Poi, se vogliamo entrare nello specifico, lei pensi ad essere condannata la Juventus principalmente.
Ma perché non assegnarla a nessuno? Quei due scudetti sono stati vinti tranquillamente sul campo, in maniera
regolare. Poi cioè, ci possiamo.
Vabbè, comunque dire, lasciamo perdere, adesso entriamo in una dinamica.
La considerazione è questa: lei pensi alla conseguenza del fatto che emergono oggi queste telefonate, quindi Moratti e tutta l'Inter, prima di tutto hanno preso per i fondelli i propri tifosi, gli interisti, e poi il calcio tutto. Quindi l'Inter doveva essere considerata la stessa stregua del Milan, della Fiorentina e della Lazio. E poi non so se
ho capito, risveglio. La ringrazio, andiamo ad altri ascoltatori. Cristina da Pordenone. Cristina, mi sente?
Sì, la sento. Buonasera,
prego.
Dottor Cruciani.
Buonasera, dica.
Senta, io volevo intervenire riguardo la pillola abortiva, la 486. Prima però mi sento in dovere di farle una premessa, perché lei e gli ascoltatori siano in grado di capire quello che io poi le dirò. Qualche anno fa, io abitando a Pordenone, quindi in Friuli Venezia Giulia, che è una regione a statuto speciale, la precedente giunta regionale, quindi quella di qualche anno fa, e il precedente direttivo dell'azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone hanno fatto chiudere per motivi politici il servizio di oncologia preventiva. Capisce quello che dico?
Sì, però Cristina, abbia pazienza. Adesso io non ho gli strumenti in mano per entrare nel merito di questa questione della chiusura,
no,
di chiusura di un reparto. Lei capisce, mi dice una cosa del genere, io non ho gli strumenti in mano per il modo in cui è stato chiuso, perché è stato chiuso questo reparto,
cosa vuole
che le dica?
Se mi lascia le dico io perché è stato chiuso in maniera concisa.
No, ma ho capito, ma vabbè, me lo dica pure Cristina, però deve essere una cosa che interessa, come dire, il pubblico più vasto, non gli ascoltatori di Pordenone.
Guardi, dottor Cruciani, il pubblico più vasto, quando si chiude un reparto in un'azienda ospedaliera che serve migliaia di persone e si chiude il reparto di oncologia preventiva, cioè sì, quando si dice facciamo in modo che il cancro non venga, oppure facciamo in modo che se viene lo curiamo, mi sembra che interessi.
Va bene, d'accordo, hanno chiuso questo reparto e lei pensa che sia stata una decisione sbagliata. Andiamo oltre, cosa ci vuole dire?
Se implicito, no? L'importanza.
No, d'accordo, Cristina, è importante.
È stato chiuso e non ho problemi a dirlo, lei può fare a meno di assentire, di condividere, poi è stato chiuso per motivi politici.
Per motivi politici.
Precedente giunta e il direttivo dell'azienda ospedaliera.
Va bene Cristina, ecco. Io sono sicuro che a un ascoltatore di Milano il fatto che sia stato chiuso, per carità, con tutto il rispetto,
no,
il reparto oncologico di Pordenone per motivi politici delle amministrazioni locali, non gliene frega niente, ha capito qual è il discorso?
Beh, questo è un brutto, che gli italiani fossero macachi.
Va bene, allora Cristina, mi spieghi perché questa cosa è importante?
Questa cosa è importante, è stata importante perché dall'ospedale di Pordenone tutto ciò, il reparto che ha sostituito l'oncologia preventiva continua a mietere vittime, ok? E mi prendo la responsabilità di quello che dico. Io ho organizzato un comitato, ho raccolto 6.000 firme quando il sindaco mi ha detto me ne porti 600. Hanno fatto chiudere questo servizio permettendo che la dottoressa, un'oncologa di fama interregionale, nata e cresciuta alla scuola del dottor Veronesi, se ne andasse per mobbing elargito da un medico,
Cristina,
che è tuttora operativo nell'azienda.
Cristina, punto. D'accordo. Allora?
Punto. Allora, io adesso dico, questa pillola, io per ideologia religiosa, per etica peraltro, dico non mi sta bene, però mi rendo conto che le donne costrette, c'è l'aborto terapeutico eccetera, che le donne costrette ad accostarsi a un qualcosa di simile sia estremamente traumatico. Quello che io intendo dire è che credo interessi anche gli altri ascoltatori, perché non mi ascolta solo l'ascoltatore.
No, scusi un attimo,
Milano,
Cristina, abbia pazienza però,
ecco,
io non ho capito cosa c'entra la questione della pillola con la chiusura del reparto di Pordenone, mi lo spiega?
Allora, è stato sostituito, no, per ridurre la spesa e far morire le persone.
Va bene, d'accordo,
adesso,
questa è la sua interpretazione.
Perché?
Poi adesso
per questa pillola, no, la regione, e non parlo questa giunta regionale, io non l'ho mai contattata.
Allora?
Perché non fanno pagare la degenza ospedaliera.
Ho capito, la ringrazio. Eccoci qui, 20:47, 800 24 0024 per chiamarci. Andiamo a Ruggero da Milano. Buonasera.
Buonasera Cruciani. Sì.
Dica.
Due interventi brevissimi.
Sì.
Il primo, solidarizzo con lei per quanto riguarda le cattive abitudini della politica italiana nel dare questo genere di termini, la cabina di regia, eccetera, eccetera. E se posso allargherei anche questo fastidio alla alla cattiva abitudine di dare delle etichette molto spesso prese dall'estero, per dire noi in Italia facciamo il sistema elettorale alla francese piuttosto che quello alla tedesca.
Sì, no, questo è un'altra cosa ridicola. Lei fa bene a puntualizzare queste cose, perché effettivamente c'è quasi una fissazione, un'esterofilia continua anche per quello che riguarda le riforme istituzionali, no? Il sistema alla tedesca, il sistema, il semipresidenzialismo alla francese. È evidente che sono tutte chiacchiere. Poi la realtà è che il sistema italiano da un po' di tempo a questa parte ha, naturalmente con dei difetti, assicura un minimo di stabilità, no? Basta vedere i risultati. Spesso le leggi elettorali e i sistemi sono anche il frutto di come si comportano le forze politiche. Per esempio, una situazione così virtuosa come abbiamo avuto alle passate elezioni politiche, con due schieramenti più o meno omogenei, diciamo PD, DV da una parte e dall'altra parte Lega e PDL, non lo troveremo mai più. Lei vedrà che le prossime elezioni politiche già questi schieramenti si allargheranno a dismisura e entreranno partiti. Per cui, insomma, un Parlamento in realtà dove ci sono pochi gruppi politici come quello attuale, quando è che ce lo ritroveremo nel futuro? Io credo mai più. Per cui spesso le leggi elettorali e i sistemi politici, che siano semipresidenziali, eccetera, eccetera, le forme di governo, le forme di Stato, per carità, contano, sono importanti, ma dipende anche poi dall'atteggiamento e dalla virtù, diciamo, dei partiti.
Sono perfettamente d'accordo con lei, e a questo mi aggancio per fare il mio intervento sul sistema alla francese, nel merito del sistema francese stesso. È un sistema cosiddetto misto, che prevede l'elezione diretta sia del Presidente della Repubblica che del Presidente del Consiglio, e come tale è stato per la prima volta applicato in Francia, eccetera, eccetera, ma già lì, con un sistema partitico tendenzialmente limitato in termini di numero e abbastanza stabile, dà dei problemi comunque per dei conflitti di competenze, dell'instabilità, eccetera, eccetera. Quello che dico è, figuriamoci se lo applichiamo in Italia, dove invece il sistema politico e l'instabilità, seppur a volte si va ricomponendo su dei binari di stabilità così temporanea, come diceva lei poco fa, secondo me avrebbe degli esiti abbastanza devastanti sul sistema italiano. Se a questo si va ad aggiungere il fatto che si fa un gran discutere di federalismo, decentramento e dare molto più potere agli enti locali e alle regioni, quante teste dovrebbe avere l'Italia a questo punto, tra Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, governatori forti, eccetera, eccetera.
Va bene, grazie. Luigi da Roma.
Salve Cruciani, buonasera. Volevo fare un intervento velocissimo su quello che aveva, sulla telefonata di quel tifoso dell'Inter che aveva detto qualcosa, e non da tifoso, premetto. Sono d'accordissimo con lei e ho apprezzato il suo intervento quando ha detto che c'è una sentenza che è stata data da un giudice sportivo che è stata basata più che altro sull'esemplarità di un voler cambiare registro quasi e dare l'esempio di ciò che non è reato, pur non configurando nessun reato, ha voluto dare l'esempio di cose che non devono essere fatte.
Allora?
Mi limito semplicemente a dire che ciò che moltissime persone non considerano è che la Juventus, che moltissimi hanno criticato quando si è un pochino è sembrato autoflagellarsi chiedendo o accettando la discesa in Serie B con tutto il danno economico che ne è conseguito, ora ha semplicemente replicato che visto che di verginelle non ce ne sono
sì, ma questo qua lo sappiamo. Luigi ha chiesto adesso che, insomma, che anche le posizioni di altre società vengano considerate. Allora la conclusione qual è?
La conclusione è che sarebbe il caso che nessuno colui che non ha chiesto favori o non favori, che poi oggi
Luigi, mi scusi, però si chiarisca un attimo le idee, perché non ho capito niente. Sì. Dobbiamo andare avanti con la trasmissione. Arturo da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
interveniva a proposito del sindaco sulla della Lega. Lei, ma perché lei non le ha chiesto quanti soldi il suo comune spende per sagre e feste e per consulenza?
Ma che me ne frega a me, scusi,
no,
Arturo?
Perché loro fanno, allora, i leghisti sono bravi a fare i
sì, ma io ho parlato di un fatto, perché bisogna sempre dire ma no? Non, c'è quello, però anche le altre cose. Io ho parlato di un fatto che è uscito sui giornali, Arturo.
Esatto.
Cioè, in cui il sindaco è stato accusato di aver messo a pane e acqua i bambini della scuola,
no,
tra cui gli
mangiare, neanche pane e acqua, l'hai fatto,
sì, a parte che non è vero, perché i bambini sono stati presi e portati a casa a mangiare.
Io non c'ero.
Ma io infatti io per questo ho detto che si poteva essere.
Sì,
Arturo, guardi, io su questa cosa qua specifica ho detto che si poteva anche essere più flessibili, perché
ma no, allora il sindaco ha
le sagre non c'entrano niente, le
no,
sagre c'entra, però
allora le voglio dire che allora il sindaco ha tanti modi per riscuotere, cioè se io non pago la TARSU non è che il comune non viene a prendere l'immondizia, cioè il comune mi imporrà di pagare la TARSU, mi farà il blocco dell'auto, mi farà qualcosa. Ma perché non l'ha fatto così con la mensa? Cioè seguiva le strade normali, andava all'Equitalia, a chi per esso, e bloccava la mia macchina. E io non ero.
Ma Arturo, io penso che abbia agito in maniera legale, non è che ha fatto delle cose illegali.
Sì, però illegale ha tanti modi per farlo, loro lo fanno in un modo, fanno sempre i duri con i deboli. Cioè fanno sempre i duri con i deboli, cioè col bambino, cioè perché poi diventa.
Ma adesso non è che sia una specialità, scusi un attimo, non è che sia una specialità della Lega essere duri con i bambini, abbia pazienza.
Eh sì, anche quell'altro dell'altra volta, te lo ricordo.
Ma quale? Quale?
È l'altro comune, no?
Quello in provincia di Vicenza?
Sì,
ma ho capito, ma non c'è nessuna rivalsa nei confronti dei bambini, cioè è una questione di amministrazione. Se ci sono un gruppo di famiglie che non paga, uno a un certo punto deve prendere dei provvedimenti o no?
Ma no, lo può fare, ma perché allora, ripeto, se io non pago la TARSU, ma che fa il comune? Non raccoglie l'immondizia?
No, ma è diverso,
e
è un po'. No,
stesso,
ma è un po'. No,
una,
ma
è,
certo, ma è un po' diversa la cosa, perché in questo caso la mensa è gestita tra l'altro da una cooperativa. Non è direttamente il comune, dunque questa cooperativa poi può andare incontro delle difficoltà economiche.
Ma loro pagano al comune, cioè, ma che significa? Cioè, mi sembra delle cose proprio per 16.000 euro per i bambini.
No, ma io per questo ho detto, forse per 16.000 euro non era il caso
Io perciò le facevo l'esempio delle feste, delle sagre.
Adesso io poi non lo so se ci sono degli sperperi, non so se ad Adro ci siano degli sperperi, non credo che i soldi vengano buttati così in maniera indiscriminata, però non lo so, Arturo, insomma a me sembra che andare a parlare quanto.
No, però parlare poi, lei parla sempre di strumentalizzazione, cioè sono fatti che colpiscono questi qua, no?
Sì, perché colpiscono anche per come vengono raccontati, Arturo,
sì, però,
per come ci vengono raccontati.
C'è il fondamento, ma perché proprio in due comuni della Lega viene fuori un problema del genere? Cioè,
perché magari, scusi un attimo Arturo, perché magari la Lega per quello che riguarda poi concretamente l'amministrazione e il modo in cui si gestiscono le finanze è un po' più attenta. Si vada a leggere un'analisi sugli amministratori leghisti uscita sulla voce.info nei giorni scorsi, che non è certamente un sito favorevole alla Lega o comunque non ha posizioni filo leghiste, diciamo così, ed è fatto da economisti anche qui non favorevoli al governo, e poi ne riparliamo. Adesso devo chiudere, e non è assolutamente un'analisi ideologica sulle amministrazioni della Lega. Ci sentiamo domani 18:30.
La Zanzara.